qualche anno fa, L'Eschimo in redazione di Michele Brambilla, che anche come titolo è diventato quasi proverbiale di gergo, Il pensiero militante di Franco Palmieri, 20 anni di ricatto marxista sulla cultura italiana, La verità di Piombo, le memorie di Leonardo Marino, Il dizionario dell'antilingua di Pier Giorgio Liverani sui problemi della vita e del rispetto della vita, Gli Adelfi della dissoluzione sulle strategie culturali del potere iniziatico, Il giornalismo in italiana di Lucio Lami, I mostri della ragione di Camilleri, che ci onora anche della sua presenza, è qui in mezzo a noi, e il libro di Angela Pellicciari, Risorgimento da riscrivere, direi non si inserisce in quel filone che ormai viene chiamato revisionistico della nostra storia, perché non è questo. Il lavoro della Pellicciari è un lavoro di documentazione, è un lavoro storico, perché la storia si fa sulle fonti, la storia si fa sui documenti. E l'autrice ha avuto la pazienza di andare a consultare i documenti e a trarre alcune conclusioni. È certo che comunque sempre la memoria storica è selettiva, perché non si può ricordare tutto e non si può dare conto di tutto. E la Pellicciari ha constatato che la selezione della memoria storica per quanto riguarda il Risorgimento era prevalentemente in una certa direzione. Lei ha scavato nei documenti e offre anche un'altra visione degli stessi avvenimenti. E però credo che sia anche giusto domandarsi perché avvengono questo tipo di selezioni, dato che non si può fare della storia, lo storico è sempre anche un filosofo della storia, e quindi la Pellicciari ha creduto di individuare un filone propriamente ideologico che spiega il perché di una certa selezione storica. Ma non sono io che devo parlare del libro, e cedo immediatamente la parola. Non ci siamo messi d'accordo, ma forse penso che potrebbe parlare prima, ecco, al dottor Mieli, che ringrazio cordialissimamente per aver accettato il nostro invito.
Allora, sono io che ringrazio voi di ospitarmi per la seconda volta in questa sede, in così copiosa compagnia, e mi scuso perché io sono il vero autore responsabile del ritardo. Venivo con un aereo da Roma perché ero impegnato lì stamattina e ho trovato problemi, i soliti problemi si trovano a Milano. E certo che mi scuserete, passo al tema del libro e alle due persone che ho qui con me a presentarlo. Sono due persone con cui ho un rapporto di amicizia. Rumi è stato per me quest'anno fondamentale, mi ha dato dei consigli per una mia attività storico-giornalistica che sto compiendo sulla stampa, consigli che mi sono stati consigli sottili, non consigli banali, mi sono stati più che utili, fondamentali per aprire anche una certa discussione sulla storiografia nel mondo cattolico, di cui vi parlerò adesso a proposito del libro di Angela Pellicciari. Con Angela Pellicciari ci conosciamo invece da una vita, credo di poter dire che siamo davvero amici, abbiamo un rapporto profondo, anche se non ci sentiamo mai, ci vediamo una volta ogni 10 anni per caso. L'ultima volta l'ho incontrata in montagna passeggiando, ma è una persona molto profonda, molto sottile, lo è sempre stata, ha un percorso culturale molto originale, io la stimo profondamente. Quando mi capitò tra le mani, perché mi fu mandato da lei o dalla casa editrice il libro, l'ho letto nello spirito di una lunga conversazione di una persona che comunque come se stessi parlando con lei, chiacchierando, continuando una chiacchierata che ininterrottamente stiamo facendo da 30 anni, 50. E devo dire che questo libro mi ha sorpreso per due o tre cose. Innanzitutto per il nitore del libro, la scrittura, il modo asciutto, poco così poco panflettistico, poco sgangherato, molto attento, molto prudente, molto sorvegliato nello stile. Mi ha sorpreso per essere un gran bel libro, non che mi aspettassi qualcosa di diverso, però in genere cimentarsi con dei temi scomodi, adesso verremo alla scomodità del tema, senza uscire dai binari, senza abbandonarsi a imprecazioni, a cosa, è difficile. Beh, Angela Pellicciari ci è riuscita. In secondo luogo mi ha sorpreso come ci si sorprende, io devo confessare, ovviamente tutti coloro che hanno studiato la storia sanno appunto di questi problemi profondi avuti dal cattolicesimo, dalla Chiesa con il Risorgimento. Tutti crediamo di sapere tutto, pensiamo di averlo già nell'orecchio, quindi quando andiamo a leggere un libro di questo tipo andiamo a leggere con l'atteggiamento di dire vabbè, vediamo un po', facciamo un ripasso di cose già conosciute. No, mi ha stupito molto la quantità di cose che non sapevo, non tanto nelle linee generali, ma in quello che conta per chi legge un libro di storia, i toni, le parole, i momenti. Sapete che il libro tratta, diciamo, del primo decennio anticattolico, mettiamolo così, prima, ed è questo il terzo punto, la terza cosa che mi ha stupito, prima dell'Unità d'Italia. Perché mi ha stupito, che sapevo appunto che sono cose che sono accadute dopo il ritiro del pontefice nel 48, sono conseguenze, sono cose che tutti abbiamo studiato a scuola, però non mi ero mai fermato a pensare che la fase più aspra, la genesi più aspra del rapporto con il Risorgimento, con lo Stato italiano, del cattolicesimo e della Chiesa, avvenne prima che questo Stato nascesse. Cioè, non fu una conseguenza del fatto che lo Stato veniva fatto in quel modo, che si apriva la questione romana. Lo Stato italiano in quei momenti poteva essere fatto ancora in mille modi diversi, poteva nascere in mille modi diversi. Una cosa era certa, che il rapporto con la Chiesa cattolica si era logorato a un punto davvero estremo, davvero di non ritorno, davvero che non è abbastanza, ecco, diciamo con franchezza, non è abbastanza approfondito dai libri di storia, con confische, provvedimenti, atteggiamenti molto aspri nei confronti dei religiosi, diciamo così, immotivati o proporzionalmente non motivati rispetto alla gravità dell'episodio di origine, quale può essere considerato il ritiro del pontefice nel 48. Io mi sono fermato, quindi chiuso il libro, l'ho letto, poi ci sono tornato, ne ho anche scritto, sono tornato sopra questo libro qualche mese dopo, ma mi ha dato molto da riflettere questa questione. Cioè, prima, ripeto, che lo Stato italiano vedesse la luce, si era creata una ferita profonda. E la seconda riflessione che ho fatto è che l'apparente rimarginamento di questa ferita è avvenuto in momenti, penso al concordato, perché il patto Gentiloni io non lo considero un rimarginamento compiuto, ma semplicemente un desiderio, cioè un modo con cui i cattolici non accettano più l'autoesclusione dalla vita politica del paese in cui abitano, ma diciamo il concordato e il reingresso nel secondo dopoguerra con un'assegnazione storica, per motivi storici, al Partito Cattolico, alla Democrazia Cristiana, di funzione di supplenza per il mondo che voleva resistere al comunismo, che era un mondo complicato e complesso, così. Praticamente questi due momenti, concordato e supplenza del 48, hanno fatto sì che questo problema degli inizi del facimento dello Stato italiano sia stato per un 50, 60, 70 anni come accantonato. Ed è giusto che adesso invece che il comunismo, almeno nella sua faccia ufficiale, è scomparso dai nostri orizzonti, che il secolo si avvia a chiudersi, che entriamo in altre stagioni della storia d'Italia, questo problema irrisolto, questo problema mai affrontato fino in fondo, sia riportato sul nostro tavolo in modo che ci ragioniamo pacatamente ma fermamente, ma guardando le cose come stanno e non dicendoci bugie su quello che è accaduto. E il libro di Angela Pellicciari è un libro a questo punto fondamentale in questo tragitto, fondamentale perché capita nel momento giusto, in un momento in cui la nostra apertura mentale, io sono un laico come vi ho già detto l'altra volta, non sono cattolico, sono di origine ebraica, non sono, quindi parlo da dirimpettaio, ma trovo molto stimolante, molto avvincente quello di andare a capire che cosa ha comportato questa frattura fra un popolo sostanzialmente cattolico, fortemente cattolico, ancora oggi a dispetto di ciò che si dice, con una fortissima innervatura cattolica, e il facimento di uno Stato. Poi se avremo occasione di tornarci, io tornerò su alcune questioni che molto ci appassionano in questi tempi. Cioè, io penso che per esempio uno dei motivi per cui questo paese non riesce a darsi meccanismi sani di alternanza, che una volta va al potere alla destra, una volta va al potere alla sinistra, è legato anche a questo problema. È legato al problema di uno Stato che si è fatto avendo l'ansia, l'angoscia di dover difendere un recinto molto ristretto di legittimità, perché il popolo, che era cattolico, vedeva chiaramente ciò che descrive Angela Pellicciari e aveva una forma di trattenimento. Poteva pensare, chi ha costruito lo Stato unitario italiano, poteva pensare che a una prima occasione di scontro avrebbe scartato o la sinistra, che era forte in nervatura antistatuale rivoluzionaria, o il mondo cattolico, che non era la destra ma che era una porzione di popolo notevole e che poteva cogliere l'occasione per dare un calcio al tavolo, ma non perché era un mondo eversivo e reazionario, ma perché era un mondo contro il quale, per dei motivi di cui parliamo, contro il quale lo Stato italiano aveva ritenuto di farsi. Vedete quanti sono i temi profondi, temi che è bene affrontare, vi dico appunto con chiarezza, per motivi storici, perché la storia è stata sfuggente, e vengo a questo che è il mio ultimo punto, ma anche per motivi politici. Se noi vogliamo avere in Italia un meccanismo come in tutti gli altri paesi del mondo di sana alternanza, sapete, un altro punto su cui mi soffermo stesso è questo: in Italia è l'unico paese dell'Occidente, del mondo avanzato, in cui dalla sua nascita a oggi mai, dico mai, un cambiamento di governo, di maggioranza è venuto per via elettorale. I cambiamenti sono sempre avvenuti prima in Parlamento e poi per le elezioni, tranne qualche infarto come nel 22 o come nel 43 o come ancora nel 92 sotto l'impulso, grandi botti dall'esterno che costringevano un cambiamento, ma poi ogni volta il meccanismo si rimetteva in moto e sempre i cambiamenti avvenivano per via parlamentare. In Italia mai è avvenuto, in tutti gli altri paesi occidentali, civili, così, sempre è avvenuto. Allora, voi capite bene che la differenza tra un paese dove una cosa non è avvenuta mai e tutto il resto dei paesi civili dove questa cosa è avvenuta sempre è una differenza che fa la qualità della vita politica e democratica nel paese. Ebbene, io penso che oltre a una serie di questioni, la questione cattolica, la mancata soluzione profonda, non appiccicata all'ultimo momento, del rapporto fra facimento dello Stato e mondo cattolico è una questione fondamentale. E vengo all'ultima questione della storiografia e della storiografia cattolica, la questione su cui Rumi, e gliene sarò grato sempre, mi ha guidato per mano, senza dettarmi nulla, ma mi ha guidato per mano. facendomi osservare, indicandomi anche i testi, che, ed è una cosa per cui rispondo pubblicamente a un'obiezione che una volta in un biglietto, in una lettera, mi ha fatto Angela Pellicciari, perché, dice, tu chiedi sempre al mondo cattolico di discutere al proprio interno con nome e cognome? Ti spiego pubblicamente perché. Perché secondo me una franca discussione su queste cose, anche sui temi del tuo libro, in cui gli studiosi cattolici, anche i laici ben inteso, ma soprattutto gli studiosi cattolici, si prendono la responsabilità, ognuno a dire questo che dice è vero, non è vero, è ancora importante, non è più importante, ha avuto un seguito, non ha avuto un seguito, e ne discutono apertamente e lealmente. Nella stessa maniera in cui si fanno i dibattiti nella storiografia laica, hai visto i dibattiti fra De Felice, gli Antide Feliciani, Galileo della Loggia, lo stesso Sergio Romano, cioè con nome e cognome, uno sostiene una cosa, uno sostiene un'altra, il confronto è aspro, ma ci si divide, dividersi è un bene, perché chi legge, chi osserva, capisce da quelle divisioni chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, capisce quali sono le differenze sostanziali. Oggi, rispetto alla questione cattolica e a ciò che è stato della questione del preparato, sembra che tutti gli studiosi cattolici pensino le stesse cose, ma sembra perché tutti gli studiosi cattolici non sanno discutere apertamente e non sanno dirsi apertamente le differenze delle loro vedute, non perché sia così. La verità è che gli studiosi cattolici non pensano tutti le stesse cose. Molti studiosi cattolici, Angela, tu lo sai benissimo perché hai studiato questi temi, si sono fatti molto subornare da forme di storiografia laica. Non vedono i temi che tu hai messo alla luce, o meglio, diciamo, alcuni fingono di non vederli perché sono troppo intelligenti per non vederli, ma semplicemente non lo dicono. Il loro modo di minimizzare sta nel non recensire il tuo libro, non affrontarlo, scusa, parliamo come se fossimo in famiglia, ma ti voglio spiegare cosa, eludere la questione e passare oltre e affrontare invece magari la questione con testi più compatibili. Ma più compatibili, sai cosa significa? Più compatibili significa con Rivi, con quella visione della storia d'Italia che ha fatto sì che questo affair su cui tu hai messo il dito, questa piaga, chiamiamola pure col suo nome, su cui tu hai messo il dito, è stata buttata nelle sue purulenze sotto il tappeto. Ora, se a te interessa, come credo che ti interessa, avendo letto le tue pagine, che questa questione venga tolta da sotto il tappeto, affrontata, non c'è niente di drammatico, si può affrontare, si può andare fino in fondo e c'è solo da capire, bene, se ti interessa questo, allora augurati come me che gli storici con nome e cognome affrontino, ti dicano anche delle cose sgradevoli, ma parlino apertamente. Il silenzio, l'omissione, il voltare la testa dall'altra parte è il nostro principale nemico, sia per gli studi storici e sia, come ho detto, per la questione dell'alternanza, per la politica. Grazie. Grazie.
Molte grazie. Ecco, qui abbiamo uno studioso, uno storico, uno storiografo cattolico con nome e cognome, il professor Giorgio Rumi, il quale potrà dare il suo primo contributo alla discussione delle tesi sostenute in questo libro. Prego.
Sì, solo che Mieli mi ha scompaginato le carte, cioè mi ha provocato, e allora non posso professoralmente... o almeno devo rinviarlo a un secondo momento quello che avevo in mente da dire sul libro. Allora cercherò di rispondere nel modo più brutale possibile. Con un'analogia. Come tutte le analogie poi non sta in piedi tanto, eccetera. Il cattolicesimo italiano, diciamo, post-conciliare, è stato sempre molto imbarazzato di fronte alla questione del massacro dei preti e delle suore spagnole del 36-37. Ecco. E ha preferito, e anche la gerarchia, gli uffici, notate il personale abbato, lasciarli un po' perdere. Io sarò eternamente grato a questo Papa, tra l'altro, per aver detto chiaramente che questi sono dei martiri della fede, perché una suora, lasciamo perdere i gesuiti che hanno avuto la fortuna di essere espulsi prima, ma la solita suora che viene uccisa, buttata giù dalla torre, eccetera, eccetera, e altri particolari che viene sorvolare, per la fede è il classico caso del martirio. Ecco, questo Papa ha avuto il coraggio di dirlo. Però a lungo dirlo era politicamente scorretto, improprio, costoso, perché se tu lo dicevi sembrava una legittimazione a Franco, insomma. Se tu mi dici di dire, chiamare le cose con nome e cognome, e quindi avendo sposato in Italia, in Francia, in Germania una linea politica di tipo occidentale, costituzionale, liberale, democratica e così via, era non sotto il tappeto, era come se in famiglia ci fosse una stanza in cui il nonno ha strozzato la nonna, insomma, e quindi non era tanto agevole, ecco, quindi silenzio. Si sapeva che era accaduto, si diceva, sì, certo, indubbiamente c'era il nazismo, il fascismo, però cosa sia accaduto lì? Perché, poi tutto il caso della Spagna tornerò, era meglio sorvolare. Un fenomeno di occultamento di questi antenati scomodi, di questi fattacci nell'albero genealogico è accaduto per la storia d'Italia. Perché? Tirar fuori le cose che Angela Pellicciari ha qui esposto con grandissima chiarezza, io poi dirò di una, secondo me, lacuna importante e su due punti in cui non sono d'accordo, però il libro c'è, è un libro onesto, intelligente, eccetera eccetera, complimenti se volono, l'ho vista da pochi minuti, ma non è tanto il tipo dei complimenti, e il libro sta in piedi e soprattutto ha il grande vantaggio di dire cose che nei libri non ci sono. È come esattamente l'analisi spagnola. Perché? Perché il fattaccio che è accaduto ribalterebbe addosso alla posizione politica e culturale dei cattolici oggi, imponendo dei costi che loro non hanno nessuna voglia, non preferiscono non occuparsene, perché questo sarebbe un ostacolo sul cammino, bla 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 bla. Questo è il punto. Perché questo è imbarazzante. E quindi, proprio come in famiglia si nasconde appunto l'antenato scomodo, come più elegantemente a Venezia c'è quel doge che ti tradì, Marin Fagliero, non c'è l'immagine, l'unico senza faccia, se ricordo bene. Ecco, questi non hanno faccia. E semmai sono stati gli storici liberali, per esempio Romeo, a dire, io ricordo un saggio di Romeo quando parla del caso Fransoni, di questo arcivescovo di Torino, espulso contro ogni legge, contro la Costituzione, contro lo Statuto, eccetera, eccetera, perché aveva rifiutato i sacramenti a uno che non li doveva avere. E allora il governo, cosa senti il governo con l'estrema unzione? In un regime liberale, poi eccetera, Romeo disse che aveva ragione Fransoni, almeno l'ha detto in privato, ha detto a me. Ecco, cioè sì, quella volta lì abbiamo esagerato. Ecco, questo è un po' lo spirito. Qui ci sono gli ordini religiosi disciolti, la Chiesa espulsa dalla scuola, esclusa dall'assistenza, quindi dall'influenza sulle masse, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è la grande paura degli intellettuali cattolici di essere bollati come tradizionalisti, come uomini del passato, eccetera, eccetera. E quindi da un lato non si può sconfessare il Papa, dall'altro soffre un po', eccetera. Per esempio, i gesuiti hanno qualche difficoltà a ricordare la loro genealogia, perché è una genealogia imbarazzante, allora... Ma lasciamo perdere la storia, guardiamo l'avvenire, eccetera. Vedo atteggiamento, spicciolo di fondo. Purtroppo è andata così. I costi politici della memoria storica sono stati ritenuti insopportabili. Siccome la storia ha questa grande funzione araldica, cioè di illustrare le glorie di un'istituzione, di un partito, o di additare le magnifiche sorti. È chiaro che un episodio nocivo che ti imbarazza, ti intriga, ti mette in forse, ti fa magari deviare dalle magnifiche sorti, ti mette in crisi. Allora parliamo d'altro. Questa è la risposta rozza all'interrogativa di Mieli. Ora, non mi sembra che la cultura cattolica sia pronta, disposta a fare i conti col proprio passato, perché come c'era ragione di Stato, c'era ragione di Chiesa. Di cui nessuno parla, ma c'è. Punto numero uno. Punto numero due. E questo è, secondo me, c'è in questo libro un'assenza, ecco, sempre per andare al fondo delle cose. C'è una specie di ombra, qualcuno che non c'è, qualcosa che non c'è. E questo qualcosa che non c'è si chiama Austria. E cioè la questione italiana. La questione nazionale italiana. Secondo me i cattolici, che sono stati vittime di questo processo, eccetera, non avevano una soluzione al problema italiano. Per cui, per esempio, i milanesi hanno sposato il Piemonte. Questa è una tesi su cui annoio il pubblico, eccetera. Cioè, un paese che non diceva niente a Milano, con cui non avevamo avuto nessun rapporto, con cui le famiglie nobili di Milano non si sposavano mai un piemontese, perché sono duri, militareschi, burbanzosi e soprattutto poveri, un milanese sposa una genovese che ha tanto capitale che è liquido, sposa un'emiliana che ha la terra, sposa financo un'austriaca, ma certamente non una piemontese. Prima del 1820 matrimoni, se qualcuno se li ricorda, le prego poi di segnalarmelo, così ne terrò conto. Il matrimonio col Piemonte è dovuto alla stupidità della politica metternichiana, cioè di una certa scelta politica, che era quella di trattare i Lombardi e i Veneti come se fossero la Bucovina o la Rutenia subcarpatica. I signori milanesi amano essere lisciati nel senso del pelo e non del contropelo. Questo provocò cosa? Provocò i 500 morti delle 5 giornate. 500 morti. E poi provocò un'altra cosa, che a Milano non c'è legittimismo. Mi correggo, non c'era legittimismo. Adesso sono tutti austriacanti, compreso chi vi parla, per ragioni di disgusto per quello che è accaduto poi. Ma a Milano non c'è dubbio che ha voluto buttare fuori i tedeschi, come si diceva allora impropriamente, da questa città. Perché? Perché non c'era altro da fare. La nostalgia di oggi di una condizione mitteleuropea, eccetera, eccetera, è di oggi, ma allora l'Austria non aveva nessun sostenitore. Il Trattato di Zurigo del 10 dicembre 1859 diceva che i Lombardi avrebbero potuto restare al servizio dell'Austria senza essere disturbati. Nessuno ha usato di questa clausola. Io invento invece un nome, ma nessuno è rimasto. La imperiale Regia Gendarmeria, 2000 uomini, quelli di piccolo mondo antico, sono entrati tutti nell'arma dei carabinieri e praticamente tutta la polizia cosiddetta austriaca è entrata nell'Italia. A differenza di Napoli e di Roma, dove c'è stato e come una difesa dell'antico, soprattutto il regno delle due Sicilie, qui nessuno ha appoggiato l'Austria. Il Piemonte tra 48 e 59 aveva questa paurosa emigrazione di Lombardi che non potevano tornare perché erano stati multati, perché minacciavano tutti arresti e così via, che ha spostato l'asse della politica piemontese. In questo senso dicevo, non c'è l'Austria, perché il libro dimentica che il Piemonte non è il Norfolk, non è una placida contea inglese, si trova tra l'Austria e la Francia, che ha un governo che sta diventando sempre più clericale, che potevano schiacciarla completamente. L'unico paese costituzionale d'Italia, l'unico paese in cui non è stato ritirato gli statuti dati nel 48, è un paese in guerra, come la Francia dalla Convenzione, la Francia di Valmy, senza riferimenti a Francesco Cossiga, la Francia di Valmy, cioè un paese in guerra, anche per la presenza di questi profughi da tutta l'Italia fuori dalla grazia di Dio. La Chiesa, non dando uno sbocco al sentimento nazionale italiano ed essendosi messa di traverso a quello che era il movimento dei tempi, c'è una frase bellissima di Mazzolari che dice: quando la Chiesa si scontra col sentimento profondo di un popolo, va alla rovina. Quando tu ti metti su posizione no, cioè, voglio le ferrovie, no, voglio l'unione, no, voglio per il, perché è vero, il libro, è la forza del libro è che riporta tutto il dibattito parlamentare che ci fu tra, chiamiamoli, l'ispirazione cattolica, il maresciallo Solier de la Tour, della Torre, come dicono gli atti parlamentari, il conte Solaro della Margherita e il marchese Ottavio di Revel, in Parlamento si sono coraggiosamente scontrati con i liberali. Già, ma è l'unico Parlamento d'Italia, è l'unica stampa d'Italia. Non si poteva scontrarsi al Parlamento di Firenze, di Napoli, di Roma, eccetera, perché erano chiusi ed erano sospese le garanzie costituzionali. Questo paese ha, cioè questo Piemonte ha ritenuto non solo il sentimento dell'assedio, ma anche, come tutti mi viene in mente quella forma, il comunismo in un solo paese, no? Ha ritenuto di essere una minaccia austro-francese, cioè una minaccia straniera, e ha reagito come si fa sempre in questi casi. Tenendo però, non ci sono state delle, gli annegamenti di Nantes come ci furono in Francia, che hanno preso 2000 preti e li hanno affogati nel porto. Questo non è accaduto, perché il regime liberale era, c'era la monarchia, c'era l'esercito e c'era una certa struttura e certi interessi politici, per cui non si è andato nel sangue. Se io ricordo bene, qui episodi sanguinosi no, io non li ho visti, ecco. Però certamente erano sospetti di essere nemici della patria, non del regno, ma dell'Italia che si andava a costruire. D'altra parte, cosa proponevano questo paese? Ai Franceschi Crispi, che avevano i piedi, come dicono gli inglesi, la testa calda e i piedi freddi, agli infiniti emigranti, a quasi tutta la nobiltà lombardo-veneta, qual era la proposta dei cattolici? Io ho un'istintiva simpatia per quei signori che ho citato. Ma Cavour dava una prospettiva di modernizzazione, eccetera, eccetera, di avvicinamento all'Europa, vera o meno vera che fosse. I cattolici, come allora capitato, non prospettavano un bel niente. Questo non giustifica, perché io non sono qui né a giustificare l'altro, sono un medico. Dico, qui ha preso un infarto perché condizione delle arterie, questa qui, eccetera, eccetera. Io non ho, semmai di simpatie sono azzurro, non tricolore. Ecco. Però effettivamente gli azzurri, a parte la conservazione, che è? Salvo il Calabiana. Il Calabiana è questo che poi diventa importante, che poi diventa arcivescovo di Milano, di tutto un altro romanzo che racconterò un'altra volta, ha avuto un'idea. Calabiana ha capito che cosa stava accadendo ed è venuto incontro dicendo, invece di portarci via i beni ecclesiastici più o meno di 1 milione, ve li diamo noi come dono gratuito. Voi dite che avete bisogno di soldi, ve li dà la Chiesa, sua sponte, a noi non interessa nella roba, ve la diamo, ma ve la diamo noi, senza le espropriazioni che aprirebbero, ho interpretato giusto il Calabiana.
Che loro volevano ripartire come volevano loro, perché doveva passare il principio che i beni della Chiesa fossero partibili.
Esattamente. Però anche lì, questa faccenda dei soldi non è soltanto la immobilizzazione di un nemico o il depauperamento di una forza ostile, c'è dietro la politica, la grande politica di Cavour, e cioè la faccenda della Crimea, che noi abbiamo imparato sui manuali scolastici, ma questo è vero, cioè la Crimea è stato il modo per farci sentire, per avere le carte in regola al congresso di Parigi, e perché lì Cavour ha fatto lo scontro con gli austriaci, con questo barone Hübner, simpaticissimo e gentiluomo, rivelo le mie simpatie austriacanti, che però non aveva una politica per l'Italia che non fosse lo stato d'assedio, perché poi la Lombardia è stato in stato d'assedio ininterrottamente dal 48 al 59, si governa con lo stato d'assedio. Il povero Massimiliano, che era a Milano, scriveva al fratello Francesco Giuseppe, ma fammi fare qualcosa, più che premi artistici e un'inchiesta sulle condizioni della Valtellina, non li hanno mai lasciato fare. Non si fa una politica solo con le truppe, con le baionette, ecco, per intenderci. Questo aggiungo un ultimo accoparato troppo.
No, prego, andi.
C'è un altro punto che bisogna dire. Il Piemonte è questo, che ha detto la pelliccia. Questa era la politica verso quel paese. Non può essere discusso. Due piccole cose non ne sto a dire, perché non sono importanti. Ti mai all'aperitivo. Però bisogna anche dire per onestà che mentre il Piemonte faceva questo, cioè chiudeva le corporazioni religiose, portava via i beni, espelleva i gesuiti addirittura prima dello Statuto Albertino, eccetera, eccetera, la Lombardia aveva il concordato austriaco del 1855 che ripudiava tutta la politica giuseppina e dava libertà alla Chiesa e anzi cercava semmai di fare della Chiesa un sostegno. Ma i lombardi non ci sono mica caduti. Nessun lombardo, nessuno probabilmente, per questo ha fatto questo ragionamento. Ma guarda la Chiesa qui amata, rispettata, fanno tornare i gesuiti, rimettono addirittura i francescani, eccetera, eccetera. Gesuiti nocivi, pensavano gli austriaci, e i francescani inutili. Ecco. La scuola elementare la danno i parroci, guarda il Piemonte come è brutto. Allora rimaniamo con l'Austria. No, tutti hanno preferito il Piemonte. Tutti, il cattolicesimo lombardo è stato col piemontese. Nessuno. Neanche le due persone che hanno lombardi che hanno collaborato alla stesura del concordato tra Austria e Santa Sede sono stati con l'Austria. Allora com'è che tutti, che la parte, la locomotiva d'Italia preferisce il Piemonte anticlericale e antireligioso e molto massonico, altro punto che non è stato detto ma che nel libro finalmente tante tessere vengono messe insieme. Ma perché noi abbiamo scelto quelli lì? Abbiamo scelto quelli lì perché qui era intollerabile. 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 E anche questo a un certo punto va detto. Cioè la condizione del fuori Piemonte era... Chiedo scusa. La condizione dell'Italia... questo è un mio difetto di parlare fuori. Era tale per cui... L'unico sbocco è stato quello. Tant'è vero che, salvo il caso delle due Sicilie, gli altri stati italiani sono miseramente e ingloriosamente crollati. Quel po' di resistenza che ha fatto il Papa aveva gli zuavi, aveva gli irlandesi e così via. Ma non è che il popolo, amica Pellicciari delle nostre Marche, eccetera, ha fatto moltissimo, a tacere dei romani, ha fatto moltissimo per difendere il Papa. Niente. Io ne avevo un antenato a Castelfidardo da una parte e uno dall'altra, quindi posso dirlo. Però sostanzialmente sono caduti senza sparare una fucilata. E anche lì. E allora il problema torna a essere questo, e adesso sto zitto. Come mai, nonostante tutto, hanno scelto questo Piemonte? Perché qui il libro è irreversibile. È andata così. Aggiungo. Adesso dimmi perché, però.
Grazie.
Dunque, io sono la carne al fuoco. Chi? Erano soprattutto con me, questo penso che Paolo Mieli stia esultando in questo momento, perché l'obiettivo è raggiunto.
Io posso aggiungere solo una cosa, poi magari la discussione continuerà. Sono rimasto come sempre folgorato ascoltando di parlare. Hai messo un dito su una piaga, ma hai messo un dito su una piaga austriaca. Quando tu hai cominciato io pensavo, ecco, avrà scovato un aspetto della Chiesa che riequilibria la questione, invece hai detto con grande maestria quali erano e quali furono le colpe dell'Austria. Sì, vabbè, ma e perché la Chiesa poi ha avuto un decennio prima facilmente di persecuzioni, e poi un bel settantennio di altre persecuzioni, per quel fatto, perché nel 48 il Papa non era voluto andare con degli eserciti contro un popolo cattolico, contro dei soldati cattolici. Allora, questo te lo concedo perché è il punto di contatto con l'Austria. Guardate, io faccio l'avvocato del diavolo, vi ho detto.
Perché lui non ha accettato di dirigere il movimento nazionale italiano.
Ma scusate, adesso poi ti diamo la parola. Ma la questione della guerra del 48 è come? Ecco, io vi ho detto, io sono di origine ebraica. Noi ebrei, io non lo sono più, almeno come professione religiosa, ma noi ebrei, come sapete, il sabato ci asteniamo dal combattere. Allora, a un certo momento nella storia di un paese ci troviamo di fronte a un dilemma che fa contrasto con motivi profondi, non solo della nostra fede, ma della nostra identità, e così dobbiamo combattere il sabato. Diciamo no, non combattiamo il sabato, anzi, ti mettiamo a rischio il combattimento sottraendoci all'improvviso quel sabato. Poi per fortuna quel processo va in porto e durante le cinque giornate, ricordiamo però il ruolo che i cattolici ebbero durante le cinque giornate di Milano, il processo va in porto e mi becco 70 anni di persecuzione antisemite per quel sabato. Ma io quel sabato io ho un'altra storia. E allora mettiamo nel conto anche che per 1800 anni, mentre tu non esistevi, tu in realtà che ti sei trovata dopo una storia una storia complicata, ma anche di tradimenti, di bellezze, ma di brutture che hai infilato in quei cromosomi, così mi viene a rinfacciare quel sabato ebraico a me, che per 1800 anni mi sono fatto carico nelle asperità della storia di difendere la tua identità nazionale. Sì, forse io avevo un altro progetto, avessimo seguito i cattolici, ripeto e sottolineo, lo dico da laico, forse quel tipo di unità forse non si sarebbe mai fatta così, però sicuramente quell'Italia che si era appoggiata sulle spalle dei cattolici era un'Italia, era una nazione, ha vissuto 1800 anni, non è che prima che arrivassero quel personaggio fondamentale, geniale, importantissimo, è stato Cavour, non è esistito niente, c'è stata un'Italia, non mi fare essere retorico, di Dante, di Petrarca, non voglio dire. Allora, giudico importante il libro come lo giudichi tu, per una sproporzione, perché anche tenendo conto di tutto quello che tu hai detto, ciò che è accaduto in quel decennio precedente, nei 70 anni, e se vai a ben guardare accade ancora oggi, ed è il motivo, perché tu hai efficacemente spiegato all'inizio per rispondermi perché c'è stato quell'imbarazzo a parlare delle suore, dei preti trucidati in Spagna fra il 36 e il 37 e anche del decennio di Angela. Vabbè, ma scusate, ma non ci stiamo dicendo tutti, è finito il secolo della guerra civile, è chiusa, è finito tutto, stringiamoci le mani. Allora che difficoltà ci dovrebbe essere adesso a parlare? Perché non vedo un sano e franco dibattito su queste cose? Ma come? Cossiga, tuo avvocato Cossiga, non un amico.
No, per Valmie,
Certo. Ha detto, una volta, ma stringiamoci le mani, ma che c'entra, i comunisti, è finito, il secolo è finito. No, qua qualcosa non deve essere finito, perché se il problema, capisco che il problema ci fosse nel 46, e capisco che ci fosse nel 56, nel 66, nel 76, ma adesso, è qua, o non è finito il secolo, o c'è qualcosa che non torna nel conto.
Adesso dobbiamo far parlare l'autrice, che ha molte cose da dire e le dirà con molta pacatezza.
No, grazie, Gesù.
Sei tu che
questo è un invito perché mi conosce. Comunque, io ringrazio ovviamente Mieli, che non ha detto le parole molto affettuose che ha avuto nei miei confronti, non ha detto che noi ci siamo conosciuti 30 anni fa perché tutti e due veniamo dal 68. Questo per me ha avuto un'importanza. Cioè, io sono una convertita. Quando ho conosciuto Paolo 30 anni fa non ero affatto cattolica. E come tutti i convertiti, essendo convinta che la Chiesa cattolica non solo c'ha la verità, ma ha ricostruito la vita, perché la mia vita era davvero in pezzi, e io devo alla Chiesa cattolica la vita che ho in pienezza, è chiaro che essendo questa la mia esperienza, non possono. Ho studiato storia perché pensavo mi servisse nell'evangelizzazione. Non avevo in mente di scrivere nessun libro. Il motivo per cui io ho studiato la storia della Chiesa è questo. Poi ho dovuto scegliere una tesi di dottorato a occhio. Ho detto, vediamo quali sono le motivazioni a occhio, perché avevo fatto un'analisi a neuropsichiatria infantile sul processo di identità. Mi interessa molto ma l'identità. Chi sono io? Chi è l'Italia? E ero partita da un'ipotesi, siccome uno studioso si chiama René Girard, che ha fatto un sacco di libri interessanti sul capro espiatorio, io, avendo in mente quella tesi lì, ho scelto di occuparmi di questi dibattiti al Parlamento subalpino. Perché? Perché mi sono detta, prima di cominciare questo lavoro, come mai uno Stato liberale, e poi dopo quello che dirò servirà anche, penso, per risposta a Rumi, uno Stato liberale, la prima azione che compie è quella di sopprimere gli ordini religiosi della religione di Stato. È un fatto strano. Come mai? Io ho pensato, per vedere come mai, mi interessavano le motivazioni, l'unica cosa da fare è vedere i dibattiti del Parlamento, cosa che ho fatto. Però sono partita con un'ipotesi che lì, 10 anni fa circa, sulla stampa, Paolo se lo ricorderà, come Ferrara, ma non solo Ferrara, cominciavano a porre il problema, che poi dopo, non a caso, era un periodo di passaggio, questo è stato un periodo di grande trasformazione. Su che cosa è stata costruita questa unità? Adesso, perché troppa carne al fuoco. Io pensavo, mi ha provocato in più di un modo. Adesso, visto che dice che i lombardi mai sarebbero andati con i piemontesi, no, hai detto il contrario, sì. No, c'è una frase di Massimo D'Azeglio, che nel 40, che ha sposato la figlia di Manzoni, no, a proposito di come si stava qua, ecco, a proposito di come si stava qua a Milano sotto gli Asburgo, nel 44 Massimo D'Azeglio descrive nei suoi diari come viveva, che situazione c'era in Italia, anche qui, visto che lui, abbiamo imparato che è il fondatore della congiura all'aria aperta. Forse si è fatta poca attenzione sul sostantivo congiura. Dopo aver letto i suoi diari si capisce in che senso si è trattato una congiura, cioè una diffamazione all'aria aperta, a mezzo stampa, la libertà di stampa a cui accennava Rumi, della Chiesa Cattolica, del Regno delle Due Sicilie, della realtà cristiana, perché quando Rumi dice non c'era niente e Mieli dice come non c'era niente, io aggiungo, l'Italia da sola ha, dopo tutte le spoliazioni napoleoniche, sembra più del 60% dei beni artistici mondiali da sola. E questo certo non ce l'ha perché ci sono le nostre piazze retoriche risorgimentali o le pitture o le sculture risorgimentali. Questa è l'Italia cristiana che da sola c'ha questo patrimonio che ci ha invidiato da tutti. E siccome la bellezza io credo sia il segno più vistoso, più evidente della dignità dell'uomo, perché se un uomo sa di essere uomo, vuole cose belle, cerca cose belle, si circonda di cose belle, e l'educazione alla bellezza è l'educazione alla figliolanza di Dio, per come la vedo io, il fatto che l'Italia sia così ricca di queste opere d'arte in tutte le loro espressioni, a me mi significa che come non c'era niente. In ogni caso, Massimo D'Azeglio dice così, ed io, D'Azeglio è torinese, un odiatore di professione dello straniero, lo dico con la confusione più profonda, se volevo tirare il fiato bisognava tornarsi a Milano. Questo vuol dire che qua a Milano sotto gli austriaci non stavano poi tanto male, ma adesso questa è solo una cosetta così. Per quello che riguarda Mieli e la polemica con gli storici cattolici, io nel libro ho fatto una polemica molto esplicita con Jemolo, che è il capofila degli storici cattolici del dopoguerra e anche dell'anteguerra, perché è morto quasi centenario 15 anni fa. Perché? E adesso non c'ho tanto tempo, ma a noi ci è stato insegnato che l'unità d'Italia è stata fatta dal Piemonte, perché, lo ricordava Rumi, era l'unico Stato costituzionale, vale a dire liberale, vale a dire rispettoso dei cittadini, perché si sottintende che uno Stato assoluto considera sudditi, non cittadini, quindi è un depauperamento della persona umana che i governi liberali invece finalmente, dopo tanto tempo, rompono. Allora, in nome della Costituzione, lo Stato di Sardegna conquista tutti gli altri Stati. Se è così, Costituzione che vuol dire? Vuol dire che tutti rispettano la Costituzione, perché sennò uno Stato non si può definire costituzionale. Se vediamo il primo articolo dello Statuto Albertino, questo dice: la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione di Stato. Appena è applicato, appena entra in funzione lo Statuto, entrano in funzione le persecuzioni contro gli ordini religiosi. Mentre si sta combattendo la prima guerra di indipendenza, che il Piemonte perde, che è un dramma, in Parlamento, se voi andate a vedere le sedute del Parlamento subalpino, non si parla di guerra. Si parla di un altro tipo di nemici, che si chiamano gesuiti. E come vengono definiti questi gesuiti? Vengono definiti peste, lue, contagiosi. Fatto sta che li si sopprimono, si espropriano tutti i beni. Tutti i beni vuol dire tutti i beni, compresi i libri, cioè c'è un patrimonio che la cultura cattolica aveva nel secolo scorso che è stato disperso, perché tutte le biblioteche di tutti i maggiori ordini religiosi sono state tutti disperse. Per parlare solo di biblioteche e non parlare di quadri, di statue, di chiese. I padri gesuiti vengono sottoposti a domicilio coatto per il solo nome di gesuiti. Cioè nel 48, appena dopo l'approvazione dello statuto, c'è una campagna violentissimamente anticostituzionale che attacca gli ordini religiosi della Chiesa definita di Stato. Questa è una contraddizione così vistosa e così ingiusta. Cioè questa propaganda di cui si sono serviti per unificare l'Italia sotto il Piemonte è una propaganda falsa alla radice. Questo nel 48, nel 55 hanno continuato, perché il disegno era quello, come poi è stato fatto, di sopprimere tutti gli ordini religiosi della Chiesa Cattolica, tutti. E l'hanno fatto gradualmente, perché altrimenti la popolazione si sarebbe ribellata, dice Rumi. Non hanno difeso il Papa. Con tutti i soldi con cui Garibaldi provò a far insorgere i romani, nessuno insorse. E lì, secondo me, è il grandissimo merito di Pio IX, che non ha scatenato la guerra civile che poteva scatenare. La persecuzione contro la Chiesa, definita unica religione di Stato, va avanti. Nel 55 sopprimono gli ordini di clausura, le monache di clausura e gli ordini mendicanti, cioè essenzialmente quelli più conosciuti sono francescani e domenicani. Questa volta la motivazione non è più ideologia, cioè non è più peste, non è più, è semplicemente una motivazione economicistica. Utilità, non sono più utili. Il ministro Guardasigilli, che è Rattazzi, che è anche ministro del culto, ritiene di poter decidere che cosa sia utile e che cosa non sia utile all'interno della Chiesa Cattolica, e poi prende questa decisione veramente totalitaria, a dire poco, di proibire un aspetto della vita dei cittadini che lui ritiene inutile. Non so se capite la gravità di questa posizione. È come se io quante cose faccio, quante cose facciamo noi inutili, E chi decide se sono utili o inutili? Fatto sta, il guardasigilli ha deciso per la Chiesa Cattolica. Un'altra motivazione in Parlamento adduce Rattazzi, ed è una motivazione anche questa veramente strabiliante. La motivazione è che finalmente è arrivato il momento di fare giustizia. Che intende lui per fare giustizia? Fare giustizia all'interno della Chiesa. Lui intende che ci sono degli ordini religiosi dotati di moltissimi beni, ci sono viceversa dei parroci che vivono molto miseramente. E allora domanda ai parlamentari: vi sembra forse giusto? Vi sembra consentaneo? È l'aggettivo che usa? Vi sembra giusto? No, non è giusto. Bisogna mettere tutti gli uomini della Chiesa tutti sullo stesso piano. E già questa considerazione mi dà l'opportunità di vedere il magistero di Pio IX, poi Leone XIII all'epoca. Il magistero della Chiesa metteva in evidenza come quel tipo di liberalismo nient'altro fosse che l'anticamera del comunismo. Perché se ci riflettete, se è giusto togliere i beni alla Chiesa per ripartirli in modo che tutti all'interno della Chiesa godessero degli stessi soldi, è molto più, i beni della Chiesa sono beni donati alla Chiesa. Donati alla Chiesa perché rappresenta Dio, cioè una motivazione più nobile di chi dona questi beni alla Chiesa non ce n'è. Ma allora c'ha ragione Marx, che bisogna togliere i beni ai borghesi per darli a quelli che non ce l'hanno. Il ragionamento è proprio, e anzi in un certo senso migliore quello che fa Marx rispetto a quello che fa Rattazzi. Con quali motivazioni in Parlamento possono giustificare, oltre quelle che vi ho appena menzionato, la soppressione di questi ordini con l'incameramento dei beni rispettivi? Ce n'è un'altra, che è quella del separatismo, si dirà libera Chiesa e libero Stato. Questa è una frase che apparentemente è molto profonda, che in realtà, se si va a vedere il contenuto che veniva dato all'epoca a questa frase, insomma, anche questa è la quintessenza e la persecuzione della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica, al contrario della Chiesa Protestante, è visibile, è un corpo sociale, ha un Papa come testa, è organizzata, ha un magistero. E Cadorna, che è relatore della commissione di maggioranza fatta in Parlamento in seguito alla proposta di legge per la soppressione degli ordini religiosi, Cavour e Rattazzi, afferma che giustifica come mai lo Stato può prendere questi beni, e dice: la Chiesa che cos'è? La Chiesa è una istituzione spirituale. Su che cosa ha a che fare la Chiesa? Che campo domina la Chiesa? Il campo dei pensieri? Il campo dei desideri? L'anima. Questo è quanto adesso, quanto esattamente dice Cadorna in Parlamento. La Chiesa ha potere sull'anima e sui contenuti di questa, vale a dire sui pensieri, sulle aspirazioni, sulle credenze. Cioè, sta parlando qua di Dio, non sta parlando della Chiesa. È Dio che vede nei cuori, certo non la Chiesa. Quindi se la Chiesa è tale, questa è la definizione che dà Cadorna, questa è la definizione che si dà nel Parlamento subalpino, vale a dire ha a che fare solo con i desideri, solo con i pensieri, non può essere visibile. Quindi tutto quello che appartiene alla Chiesa, non per il fatto stesso che le appartiene, diventa visibile, visto che la Chiesa è invisibile. Quindi libera Chiesa e libero Stato vuol dire che si possono giuridicamente togliere alla Chiesa tutti i suoi beni. Perché? Perché tanto la Chiesa ha a che fare solo con l'anima. Quindi c'è questa confusione fra potere temporale e invece materialità della vita, come tutti gli uomini hanno, che tutti gli uomini in quanto tali devono vivere, devono poter usufruire di certi strumenti. Questi vengono negati alla Chiesa con la scusa che è solo spirituale. Vado in fretta alla conclusione. La libertà di stampa che accompagna tutti gli stati liberali era una libertà di stampa a senso unico, era una libertà di diffamazione della Chiesa. Fa quasi tenerezza Monti, che è uno storico della Compagnia di Gesù, che descrive come venivano trattati i gesuiti a quell'epoca, che non trovavano rifugio presso nessuno perché erano proprio visti come, insomma, dunque. Vediamo se, in ogni caso, lo ripeto a memoria, lì Padre Pellico, che era il provinciale della Compagnia di Gesù nel 1848, scrive a Carlo Alberto e gli dice: come?
Fratello.
Non lo so se è fratello. Fratello? E gli dice:
di Silvio.
Guarda che noi veniamo diffamati in ogni modo, noi rettifichiamo, mandiamo le smentite, ma le smentite non ce le pubblicano. E noi non abbiamo un giornale della tiratura paragonabile a quella dei liberali che ci accusano. Cioè, tu hai garantito la libertà di stampa, ma questa libertà di stampa non garantisce che noi possiamo difendere le nostre ragioni. Questo nel 48. Cavour più tardi non farà pubblicare le encicliche del Papa per dire la libertà di stampa, questo stato costituzionale. Ora, la cosa che a me ha interessato è vedere questa persecuzione, diceva Mieli, nel decennio precedente l'unità, come mai così violenta? Perché a mio modo di vedere, per quello che mi risulta da tantissimi documenti che ho consultato, per fare l'unità d'Italia Cavour aveva bisogno di far vedere ai vari governi liberali, cioè Inghilterra, Francia, Belgio e America, aveva bisogno di far vedere che lui faceva sul serio quando andava contro la Chiesa Cattolica, perché il liberalismo, venendo dal protestantesimo e la massoneria, c'ha un nemico giurato, questo nemico giurato è la Chiesa Cattolica. Attaccando in Piemonte gli ordini religiosi, mettendo in discussione che la Chiesa potesse possedere delle proprietà legittimamente, era evidente l'analogia che preparava questo provvedimento. Se la Chiesa non può possedere, se i francescani non possono possedere la casa in cui abitano, figurarsi se il Papa può possedere lo Stato della Chiesa, uno Stato. Cioè, quelle leggi, dette poi eversive, erano mirate, quelle leggi che hanno fatto succedere in Piemonte un putiferio, perché la popolazione cattolica ha provato a reagire, e anche se molto debole in Parlamento Cavour si è trovato di fronte a un'opposizione cattolica. Quelle leggi andavano fatte per avere l'appoggio internazionale che avrebbe portato a costituire questo Regno d'Italia sotto Vittorio Emanuele II, e la legislazione comincia dal numero 7 o 8, non mi ricordo più, perché in realtà era il Piemonte allargato. Allora, adesso è tardissimo, volevo semplicemente dire quali erano, perché è stato fatto questo? Perché è interessante porsi questa domanda, perché questa persecuzione? Perché senza quella persecuzione sicuramente non potevano fare l'unità d'Italia, loro sicuramente, quindi per quello. Anche perché questi beni della Chiesa, si parla di 250.000 ettari per esempio, sono stati svenduti e sono finiti nelle tasche dell'elite liberale, l'1% della popolazione. Quindi ci avevano una motivazione anche molto concreta, però a mio modo di vedere la motivazione più profonda era una motivazione ideologica. Perché è stato fatto uno Stato accentrato e non uno Stato federale, come la via che segue la Germania, praticamente contemporaneamente all'Italia? C'ho tempo per dire perché? C'è un dibattito, sempre 1848, passano prima a combattere i gesuiti, poi è evidente che se i gesuiti sono peste, chiunque frequentino appestano. Quindi la motivazione era ben scelta: se i gesuiti sono peste, progressivamente tutti gli ordini religiosi, tutta la Chiesa diventa peste, perché gli ordini religiosi sono in comunione gli uni con gli altri, no? Essendo cattolici si incontrano normalmente. Allora c'è stata una persecuzione violentissima, sempre c'era la guerra e sempre questi non parlavano del nemico, dell'Austria, di comandava la guerra, ma parlavano di gesuiti e gesuitesse. Queste suore si chiamano Dame del Sacro Cuore di Gesù e erano 20 suore che avevano uno stabilimento, una casa, un collegio a Chambéry. Ce n'erano due case nel Regno di Sardegna, una a Torino e una a Chambéry. Quando si è trattato di sopprimere la casa di Chambéry, tutta la popolazione savoiarda è insorta, perché loro, è una popolazione povera, montanari, avevano due scuole prestigiose, quella dei gesuiti era stata chiusa qualche mese prima, questa la volevano chiudere, in più queste suore facevano molta carità, assistevano le sordomute, davano delle borse di studio, quindi davano la possibilità di studiare gratis a dei ragazzi che altrimenti finivano per strada, che però invece erano bravi. Insomma, tutta la popolazione in onda di petizioni al Parlamento per dire non fate questo. C'era una perdita economica secca anche, perché venivano, era una scuola rinomata, ci andavano anche dalla Francia a studiare, cioè è un motivo anche economico, insomma. Allora si pone la questione in Parlamento e Boncompagni, che è ministro pubblica istruzione, quando alcuni deputati savoiardi gli dicono faccia un'inchiesta, senta la popolazione se veramente è favorevole alla soppressione di questo istituto, e Boncompagni dice testualmente: dalle informazioni che ci mandano le autorità preposte all'insegnamento in Savoia consta che veramente queste corporazioni hanno per sé l'opinione pubblica. Abbiamo su queste informazioni di persone di diverse opinioni, cioè ci avevano tutta la popolazione contro. Nonostante questo hanno soppresso queste suore. Perché? Perché? Perché loro, l'1% della popolazione pensa di essere nel giusto, cioè pensa che la Chiesa Cattolica e la forza e la violenza e l'opportunismo e la superstizione siano tutt'uno. Cioè c'è un giudizio definitivo di condanna con la Chiesa Cattolica e invece c'è un giudizio definitivo di assoluzione per l'ideologia che si rappresenta, l'1% della popolazione. E allora dicono che la popolazione locale sostenga queste suore, sì certo, dice, sono stati fatti fessi dai preti e sono donnicciole, sono poveri operai, non possono capire. Cioè una presunzione sconfinata da parte di quest'1% della popolazione anticattolica che riteneva di essere illuminata, di avere la luce della ragione da poter opporre all'oscurantismo della fede, questa presunzione ha fatto in Italia l'Unità d'Italia, provocando un danno enorme alla nazione, provocando quell'esterofilia che ancora ci accompagna, disprezzando il patrimonio culturale della nazione, che è un patrimonio di primissima qualità, se non il più ricco al mondo, come i dati artistici manifestano. Insomma, io, scusate, sono stata preso qua e là, e per tornare a quello che diceva Mieli, il fatto che la storiografia cattolica, lo dice una convertita, abbia non solo ignorato ma sposato, come ha fatto Jemolo, le ragioni dei liberali, prendendo per buone le affermazioni di principio, e cioè la libertà di stampa, la Costituzione, il Papa oscurantista, non vuole ferrovie, che poi le ferrovie, il primo è stato Ferdinando II, il secondo il Papa, perché c'era Roma Frascati, Paolo. Roma dov'era? No, Frascati, Città Vecchia, c'è ancora in Vaticano quella ferrovia. Insomma, questi storici cattolici, fra l'altro, hanno reso impossibile capire il magistero dei pontefici del secolo scorso, mi riferisco a Pio IX e Leone XIII, magistero che completamente avulso dai dati di fatto che nessuno ricorda più, perché si ricordano solo le parole liberali, dei liberali, è diventato incomprensibile, incomprensibile quindi è da trattare con un sorriso di superiorità, povero Pio IX, beh insomma certo molto retrogrado. Se invece si vanno a leggere i documenti di Pio IX e di Leone XIII, sono documenti di una lucidità e di una profezia. Ricordavo prima il passaggio che individuano chiaramente dal liberalismo al comunismo, ma non solo questo, anche tutti i mali. Alla fine del libro ho chiesto a Cavalleri di pubblicare un'enciclica di Leone XIII in cui descrive come sono andate le cose, cioè quanto questa istituzione che si chiama massoneria, che aveva pervaso tutti i gangli della vita pubblica italiana, quanto questa istituzione portasse allo sfacelo morale. Che ne pensassero i liberal massoni, lo sfacelo morale la nazione. Da questo punto di vista anche tutta la storiografia successiva secondo me va rivista anche il fascismo, perché se questo liberale è in realtà un totalitarismo d'élite, il passaggio al totalitarismo di massa è molto più facile che non con questa inspiegabile presenza di Mussolini, che a un certo punto dal paradiso liberale viene fuori invece questo mostro. Voglio dire, la storiografia cattolica ha avuto, parte della storiografia cattolica ha avuto, secondo me, delle colpe molto serie, perché ha condiviso il disprezzo di fondo che la storiografia laica ha per la Chiesa cattolica, e francamente non si capisce perché uno si debba dire cattolico se disprezza la religione in cui crede. Scusate la frammentarietà.
Molte grazie. Qui io sono un po' imbarazzato perché anche in sala sono presenti autorevoli personalità, da Massimo Caprara, l'onorevole Marzotto, il prefetto Allegra, Rino Camilleri, molti altri, e quindi è auspicabile che ci sia un po' di intervento, ma purtroppo il tempo è ristretto, quindi prego la massima brevità. Prego, cominceresti.
Il difetto delle presentazioni di un libro è che i lettori non l'hanno letto, cioè i potenziali lettori non l'hanno letto, però io ho sfogliato velocemente.
È per invogliare all'acquisto essenzialmente.
Sì, infatti, l'ho comprato. Però io mi chiedo una cosa, e chiedo a tutti, e chiedo soprattutto all'autrice, manca in questo libro non solo la presenza dell'Austria, come ha fatto notare Giorgio Rumi, ma manca anche l'osservazione che la Chiesa non era la Chiesa, la Chiesa era uno Stato, è uno Stato che aveva un esercito, uno Stato che aveva la polizia, che aveva gli sgherri e che aveva la ghigliottina, tant'è che a tre passi dalla battaglia di Mentana Tognetti e Monti sono stati ghigliottinati. Era un nemico la Chiesa, non solo nemico dell'unità d'Italia, non solo, ma da sempre i preti sono stati austriacanti, erano austriacanti ai tempi delle insorgenze che adesso stanno per essere rivalutate giustamente, ma erano austriacanti perché le insorgenze dicevano viva Maria, ma dicevano viva l'imperatore, e l'imperatore è l'imperatore d'Austria. Quindi questi sono due fatti che vanno ricordati. La Chiesa era un corpo estraneo al processo dell'unità d'Italia e quindi andava affrontata risolutamente.
Bene.
Chiuso.
Rino Camilleri.
Cercherò di essere brevissimo.
Bisogna dire che Rino Camilleri è anche un po' all'origine di questo libro, perché è stato lui che mi ha presentato Angela Pellicciari.
Sì, la colpa è mia, no, niente, collego l'occasione per elogiare Paolo Mieli sia delle domande che ha fatto e soprattutto di un vecchio articolo pubblicato sulla Stampa a proposito di Giordano Bruno, una cosa che mi ha fatto molto piacere. Però ecco, c'è qualcosa che vorrei chiedere a Rumi, perché in quello che ha detto qualcosa non mi quadra, la prego di, se potesse un po' chiarire. Dunque, lei a un certo punto ha detto che il Piemonte era schiacciato tra la Francia e l'Austria, va bene? Quindi in qualche modo doveva farsi strada tra queste potenze che sentiva nemiche, però poi sappiamo che le uniche vittorie del Piemonte le ha fatte la Francia, praticamente, cioè le guerre di indipendenza sono state, come si sa, guerre da operetta dei Savoia, regolarmente perse, tranne quell'unica volta in cui la Francia le appoggiò. Poi praticamente il progetto che aveva il Piemonte, che pare che fosse l'unico secondo quello che ha detto lei, almeno quello che ho capito io, avere un progetto, era quello di portarsi tra le nazioni più avanzate e moderne, e noi sappiamo che invece cioè tra le nazioni più avanzate e moderne, forse le nazioni più potenti e avanzate e moderne d'Europa a quell'epoca erano la Francia e l'Austria, che guarda caso erano cattoliche. Tra l'altro credo che il pregiudizio su cattolicesimo uguale povertà sia lo stesso che ancora oggi tra parentesi, d'accordo, che ancora oggi perdura per via di quelle storie sul calvinismo e capitalismo eccetera, quando invece noi sappiamo che poi il nord-est italiano, che è cattolico almeno nella sua innervatura, è la regione più ricca del mondo, ha superato addirittura anche la California. Infine lei a un certo punto dice, vabbè, il Piemonte aveva un progetto, questo Stato nazionale, va bene, quindi la Chiesa ha avuto la colpa, o almeno la miopia, di non capirlo, di non, se non di cavalcarlo, di agevolarlo. Ora, lo Stato nazionale, lei sa che è praticamente era un mito ottocentesco, no? Tant'è vero che oggi come oggi gli Stati nazionali stanno andando a farsi benedire, va bene, perché non servono più. Allora, cioè la Chiesa, che è un'istituzione che c'è da 2000 anni e che ha la presunzione di esserci per sempre, e che deve trasmettere un messaggio ben preciso, che, della quale depositaria, cioè se, deve, se dovesse andare in ogni epoca storica, che poi magari durano 30 anni, 50 anni, va bene, a corteo, va bene, dell'ultimo mito laico imposto da una minoranza, perché poi a un certo punto parliamo di Piemonte, va bene, ma in realtà dobbiamo parlare del solito 1,2%, va bene, di quelli che cercavano in qualche modo e ci sono riusciti, non tanto l'Unità d'Italia, di cui sinceramente secondo me non gliene importava nulla, l'unica cosa che gli importava era semplicemente fare la rivoluzione francese in Italia, d'accordo? Perché ancora non, perché non erano riusciti a farla qualche tempo prima grazie alle insorgenze. Praticamente, ecco, questo progetto di fatto che non era condiviso da nessuno. Chiaro, il fatto poi che coincidenzialmente stessero, forse, non lo so, non conosco bene la questione, molto male con l'Austria, per cui se andavano a emigrare in Piemonte. E noi sappiamo che però alla fine di questo processo unitario ben 5 milioni di italiani se ne emigrarono per la prima volta nella storia in America, e non finì nemmeno col fascismo questo esodo spaventoso, cioè l'Italia non aveva mai, dico mai, conosciuto l'emigrazione per motivi di lavoro. A un certo punto, grazie al Risorgimento, va bene, mezza Italia si svuota e adesso nel mondo ci sono 65 milioni di italiani, cifra superiore a quelli che vivono in Italia, cioè giustamente qualcuno deve spiegare queste cose.
Molto bene. L'onorevole Marzotto Cautorta.
Io sono rimasto un po' stupito perché ho sentito una specie di paradosso e ho visto Mieli che ha difeso i poveri cattolici e la Chiesa che è stata così perseguitata nel secolo scorso, e invece abbiamo sentito Rumi che invece ci diceva che in fondo c'avevano la coda di paglia oggi se non ne parlano, perché in fondo avevano certe responsabilità ai cattolici. Questo è interessante, mi ha stupito, perché il problema non è solo del secolo scorso, è un problema che è ancora vivo, ecco, mi permetto di dire questo. La storia insegna sempre, occorre vedere in prospettiva cosa succede. E quando allora fu soppressa la scuola privata e fu statizzata perché fosse veramente una scuola libera, è un discorso che vale allora, ma lo sento ripetere oggi dagli editoriali del Corriere della Sera, dove si dice che soltanto la scuola di Stato garantisce la libertà dell'educazione ai nostri figli, mentre invece le scuole private sono tutte orientate e quindi non sono libere. Ora, qui mi ricorda a questo punto un'interpretazione che si dà ancora oggi della nostra Costituzione. Si dice che quindi non si possono rendere la parità scolastica perché c'è quella parte nella Costituzione che dice senza oneri per lo Stato. Nello stesso tempo nella Costituzione c'è scritto che la famiglia è fondata sul matrimonio, però ci sono proposte di legge e comuni che ufficialmente istituiscono il registro delle coppie di fatto. Allora c'è qualche cosa dietro, la dottrice domanda sempre, vorrei sapere perché, anch'io vorrei sapere perché, ma andare veramente a monte, qual è l'ideologia che ha guidato ieri, ma ancora oggi, alcune persecuzioni?
Molto bene. Prego, Massimo Caprara. Si accomodi, sì.
Se non rispondiamo va via tutto.
Al rango di intervento queste parole, soltanto voglio rendere grazie pubblicamente alla società editrice Ares per aver fatto pubblicazioni di questo tipo, perché sono pubblicazioni soprattutto e innanzitutto anticonformiste, perché il ruolo dell'editoria italiana, come anche del giornalismo, ha veramente questa continuità conformista nel nostro paese. La prima osservazione, del tutto sommessa, che a me sembra paradossale, quella riferita dalla signora a proposito di Rattazzi. Io provengo dal comunismo, non sono convertito come la signora, ma certamente sulla strada di una profonda e feconda, io mi auguro, autocritica. Sono abbastanza colpito dal fatto che Rattazzi compare come una persona meno liberale di Marx. Molto interessante questa affermazione. Io l'accetto come una cosa abbastanza provocatoria. Il mio parere, motivato e vissuto, è che Rattazzi sbaglia quanto Marx, perché non si può certo arrivare al paradosso che, siccome Marx esprime condivide l'espropriazione con la violenza, Marx è meglio di Rattazzi. Questo mi sembra un paradosso che va comunque, a mio parere, un lapsus calami, cioè qualche cosa che può evidentemente da questo punto di vista mettere in discussione. La seconda questione che vorrei fare è l'utilità di libri come questo genere è quella di porre dei problemi che non sono reperti e referti della storia, ma sono la straordinaria attualità del nostro secolo e del nostro tempo. Io credo che qui non si tratta di rivendicare, di attaccare D'Azeglio o di attaccare qualcos'altro. Qui si tratta di fornire materiali per comprendere il presente. Perché se si trattasse soltanto di rivendicare una libertà violata e gesuiti e gesuitesse confiscate, io credo che sarebbe un'opera certamente commendevole. Ma è il nostro tempo che è in discussione. Sono i nostri anni. Non solo il nostro millennio, i nostri anni. Io sono grato soprattutto per questo. Perché un libro come questo stimola a vedere che il passato non è così discontinuo come si può pensare, che la continuità, anzi il continuismo, è la tabe, è la malattia del nostro presente, e che semmai questi libri devono essere utilizzati per comprendere di più e meglio ciò che noi stiamo vivendo. Il problema della Chiesa Cattolica, i problemi moderni della biotecnica, della biogenetica, cioè i grandi problemi e le grandi opzioni del mondo sono i temi, secondo me, dei quali bisogna parlare di più e meglio con libri che sono oggettivamente e positivamente provocatori come questo, ma che non sono di storia del passato, ma del nostro presente e, se non siamo attenti, anche del nostro futuro. Grazie.
L'ultima domanda è del professore.
E mi è sembrato che in alcuni interventi si è partiti dal presupposto che il processo di unificazione nazionale sia inevitabile, fosse inevitabile. Io, da modesto manuale della storia, mi sembra di ricordare che gli accordi di Plombier, pur camuffati che fossero, prevedevano semplicemente un Piemonte allargato al nord Italia, e poi a un certo punto il processo si è interrotto con Villafranca e poi è spuntato l'asso della Manica, l'asso garibaldino, l'asso mazziniano. Il partito azionista che ha scombussolato le carte, io ricordo un'affermazione di Max Smith che dice appunto che nel 1830 nessuna mente in Europa pensava a un'unificazione italiana, e è venuto fuori, è stato il risultato, la risultante di un processo di, diciamo, di sovrapposizione di eventi fortuiti, che non la fortuità. E poi mi ricordo una relazione, non ricordo l'autore, però a un congresso della massoneria internazionale dove ha svelato le carte appunto sulla cosiddetta spedizione dei mille, no? Che appunto pagata dalla massoneria, pagato dagli ufficiali borbonici, perché non si spiega come mille garibaldini possono sconfiggere un esercito più attrezzati d'Europa. E poi, tanto è vero che poi Garibaldi ha fatto una faticaccia terribile quando è arrivato a Napoli sul Volturno, è stato ricacciato un sacco di volte, ha dovuto aspettare l'esercito italiano. E poi sull'affondamento poi del piroscafo Ercole col povero Ippolito Nievo, che era ministro vero garibaldino, che portava tutta la documentazione di queste 20.000 o 30.000 piastre d'argento turche poi date dalla massoneria, eccetera eccetera. E quindi mi sembra che questo si parla del presupposto che sia un progetto, così come a scuola io anch'io sono, ho la mia età, e quindi abbiamo tutti osannato il risorgimento, il tipo di risorgimento, un progetto che è piombato addosso alla popolazione italiana e guidato da una limitatissima, vero, e molto lungimirante e astuta cricca che rappresentava una minoranza super esigua, che ha cercato poi di operare questa unificazione annullando l'unico collante vero e reale dell'Italia, cioè la religione cattolica. Quindi questo è un processo che mi ha un po' e quindi sono grato all'autrice per questo bellissimo libro. Grazie.
Grazie professor Bacchini. Ecco, aspetta un momento. Purtroppo qui molti devono ancora intervenire, ma il tempo ci costringe a interrompere per poter dare un minimo di possibilità di replica. Io spero che nelle risposte ci sia anche una implicita replica alle domande inespresse. Chi vuole parlare per primo?
Io posso.
A me interessa il dibattito, io cedo il mio coso a due dibattenti se vogliono, se sono brevi.
No, io volevo solo dire al signore che ha parlato adesso che c'ho una citazione, però io spererei di fare una seconda parte di questo volume e questa faccenda la curerò più avanti. Però la spedizione delle due, la spedizione dei mille cosiddetta è documentato da La Farina. La Farina è il braccio destro di Cavour nell'organizzazione La Società Nazionale, vale a dire lui si muove sul fronte diplomatico Parigi e sul fronte interno sotterraneo La Farina. La Farina incontra Cavour tutti i giorni, lo dice lui stesso, la mattina prima dell'alba, andando in camera sua e se c'era qualcuno nell'anticamera uscendo per una scaletta di servizio, per preparare la spedizione dei mille. Siamo nel 56 e Garibaldi è presentato a Cavour nel 58 in uno di questi abboccamenti notturni, La Farina se lo prende con sé e poi La Farina ricorda come al momento della partenza Garibaldi non voleva partire. Ed è lui che l'ha spinto, ma vai, dopo c'è il progetto, dopo Mazzini, Crispi, dopo, ma intanto qua l'organizzazione minuziosa è cavuriana.
Aspetta, prego. L'importante è per chi la voleva fare, appunto. Prego.
No, io ho ascoltato anche la sua obiezione, ma scusi, anche lo Stato Pontificio. Io devo dire la verità, l'ho scritto anche, lo ribadisco, da questa ricostruzione del facimento dell'Unità d'Italia come un complotto massonico mi discosto, non nel senso che neghi nessuna delle cose che sta dicendo Angelo Pellicciari, ma Rumi lo potrà dire meglio di me, tutto l'Ottocento, tutte le guerre, tutte le masse politiche, in qualsiasi stato, in qualsiasi momento, possono essere ricostruite allo stesso modo. L'intero Ottocento è avvenuto così. C'erano dovunque dei La Farina, dei Cavour, delle notti, dei comandanti, delle cose che fino al giorno prima non erano. Quindi questo taglio, diciamo, questa cosa nelle generali è una cosa che si può discutere, detta così, come se invece tutto il resto fosse avvenuto come è avvenuto nei manuali e solo la storia d'Italia è avvenuta per cospirazione massonica è una forzatura personale. No, però voglio dire anche un'altra cosa, ha anche ragione lei, lo Stato Pontificio era uno Stato, non si può dimenticare, però le ribalto quella che è stata la mia domanda lungo tutto il corso, davvero voi siete convinti che, fermo restando queste questioni, le persecuzioni e il silenzio sulle persecuzioni che hanno avuto i cattolici non siano un argomento su cui interrogarsi? Ripeto la domanda: perché ci sono state e perché sono state taciute? Perché ci sono state è un quarto del problema, le dirò di più.
Scusami, tu che sei un giornalista e che sei di essere di ascendenza ebraica, sai benissimo che chi ha omologato, chi ha liberalizzato il trattamento civile degli ebrei è stato Carlo Alberto.
Per carità. Ma vedi, posso dirti una cosa, l'intimità di un ebreo, l'intimità di una persona che ha radici ebraiche è in questo, che io so identificare anche le persecuzioni altrui, mi distacco, le persecuzioni subite da altrui, subite anche da persone che magari i cui antenati hanno perseguitati i miei, non mi interessa, quando vedo una persecuzione apro gli occhi e mi interrogo e guarda che il dibattito che è avvenuto oggi è un dibattito, come mai tante di queste cose non sono materia del discutere comune? Perché? Che problema c'è? L'ho detto prima, passato tutto, passate le guerre civili, finito il secolo, finiti due secoli, che male c'è ad affrontarli pacatamente? Il problema è che c'è una gigantesca rimozione, quindi c'è un capitolo, ripeto, un quarto del problema è perché queste cose sono avvenute e tre quarti è un capitolo enorme che riguarda una cosa, adesso è eccessivo dirlo, ma una grande questione di disonestà intellettuale, di libri scritti che hanno voltato la testa dall'altra parte, storici che hanno fatto finta di non vederlo, gente come me, intellettuali, che si sono distratti al momento. Che problema c'è? Vediamole, dimensioniamole. Sono state enormi, grandi, medie, piccole, lo voglio sapere. Voglio sapere la verità e voglio che sapere anche perché questa verità è stata nascosta. Se poi scopriremo che è una piccola verità, tanto meglio, ma conosciamola, siamo d'accordo?
Sì, ma non dimentichiamo che tra i magi del risorgimento ci sono stati dei sacerdoti.
Certo, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, nelle cinque giornate di Milano.
Don Paolo Bassimo, anche quel prete che sono ricordo dei nomi, che ha detto per i bati la sua trafida a fuggire da.
Per ascendenza liberale tolgo la parola all'interlocutore. Certo, appunto. Bene, la parola al professor Rumi, che ha da dire delle cose. Sì, sì. Benissimo. Bene.
Ma qui ci sarebbero troppe cose da dire, questo qui è un convegno, non è una tavola rotonda. Cerco di rimanere attaccato.
Fra persone che non la pensano tutti uguali. Che
certo,
anche una...
io rimango attaccato al quesito di Mieli e lo collego a una obiezione di Camilleri, che è quella principale. E allora dico come la penso, nel modo come se fossi in famiglia. Io non capisco perché i cattolici francesi sono per la Francia, i cattolici spagnoli sono per la Spagna e sono l'anima della Spagna. Spagna non intendo la Spagna di Cervantes, intendo quella rossa, gialla rossa, e i galeoni e gli eserciti che hanno combattuto in tutti i continenti. E l'Austria è stata quella cosa grandiosa che è stata, con i suoi sbagli, naturalmente. Quindi sono qui a piangere, va bene. No, noi italiani no. Momento, noi italiani, secondo alcuni, che serpeggia anche qui, siamo gli unici. C'è un bellissimo dialogo tra Manzoni e un gesuita francese che lo va a trovare. Alla fine Manzoni dice: ma come? Voi francesi sì, voi potete essere una nazione, uno stato, una nazione nel senso non letterario, nel senso vaticinato dal Petrarca fino a oggi, come dice Paolo VI e Giovanni XXIII, che hanno dato i più alti riconoscimenti all'unità d'Italia. E noi no. Perché? Gli antichi stati, che nostalgia, magnifici. Però non avevamo più i Gonzaga, non avevamo più gli Estensi, non avevamo più i Farnese, non avevamo più i Medici, e avevamo il Lombardo-Veneto, bella roba, nonostante che i Lombardi, dai, se i Veneti ha sempre ducati ridicoli, senza anima. Lo Stato della Chiesa meriterebbe anche questo un discorso a parte. Mi sono inchinato di fronte alla gente, al popolo e all'esercito delle due Sicilie, che stupidamente si continua a dire l'esercito di Franceschello, che poi a Gaeta aveva 40.000 terroni che combattevano con lui sapendo aver perso, ma Mussolini a Dongo ne aveva 20. 40.000 meridionali erano a Gaeta, per dire che non sono conigli, come ha scritto la storiografia. Ecco, quindi il regno delle due Sicilie, lì le cose sono molto complicate. Allora io dico: ma perché i cattolici? La mia inquietudine si rivolge proprio ai cattolici, alla loro incapacità propositiva. Cioè, un conservatorismo sarebbe stato come se in Spagna la morte di Franco diceva: sapete cosa facciamo? Un bel regime militare. E invece, grazie a Dio, c'è stata l'innovazione. In Italia invece l'innovazione sempre bisogna guardare all'indietro. Noto altra cosa che mi fa addirittura arrabbiare, è che non c'è una musica che stia dalla parte dei cosiddetti vinti, che non hanno prodotto niente, non una musica. Ma pensate Verdi, ma pensate o alla pittura o alla letteratura, dove stanno gli altri? Che io guardate con profondo rispetto, ho già detto cosa penso dell'esercito, cioè la cosa più detestata dalla storia.